forgets them. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di As Time Goes By. Oggi è l'ultimo giorno di maggio e la puntata di oggi vogliamo dedicarla alla figura di Maria e in particolare alla figura di Maria nel cinema. Infatti, a San Roberto Bellarmino, in via Panama 13, qui a Roma, è stata organizzata due serate, si potrebbero definire appunto, dedicate proprio a Maria di Nazareth e il cinema. La serata di ieri aveva come titolo Mater Gaudiosa, la serata di oggi ha invece come titolo Mater Dolorosa. All'incontro di questa sera, che lo ripeto, si terrà presso la parrocchia di San Roberto Bellarmino in via Panama 13 alle 20:30. Vi dicevo, a questo incontro parteciperanno padre Virgilio Fantuzzi, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E poi ancora Suso Cecchi D'Amico, sceneggiatrice, e Silvia D'Amico, produttrice. Padre Fantuzzi, intanto benvenuto in nostra compagnia.
Grazie.
Allora, la figura della Vergine nel cinema, lei proprio questa sera si occuperà in particolare, appunto il titolo della serata è Mater Dolorosa, quindi la figura della Vergine durante la Passione. Ci saranno diversi spezzoni di film che illustrano appunto come la figura della Vergine è stata presentata al cinema. A partire da dove?
Dunque, bisognerebbe partire ancora prima, proprio, cioè idealmente noi partiamo con la nascita del cinema che avviene nel 1895, perché immediatamente dopo la prima proiezione a pagamento che è avvenuta in quell'anno, dalla quale si va a partire la storia del cinema tradizionalmente. Immediatamente dopo ci sono state subito delle produzioni cinematografiche, chiamiamole così perché allora il cinema era una cosa molto diversa da come lo vediamo oggi, ma sono state realizzate immediatamente delle vite e passioni di Gesù, le cosiddette passioni, le passioni primitive, e io non arrivo fino a raggiungere le prime, ma parto facendo vedere uno spezzone di una famosa passione, la Passion Pathé del 1907, dove nelle scene d'insieme sono inseriti, forse per la prima volta nella storia del cinema, dei primi piani molto rozzi, e dove si vede la Madonna non in primo piano, ma semplicemente come uno dei personaggi che compongono la Via Crucis, la scena del Golgota e la deposizione di Gesù nel sepolcro. Questo come punto di partenza. La seconda tappa, invece, 10 anni dopo, nel 1916, c'è una grossa produzione cinematografica italiana che è Il Christus di Antamoro, dove si vede che il cinema ha già preso ampiamente possesso delle sue capacità linguistiche ed espressive, e quindi ci sono delle immagini molto intense proprio riferite al volto della Madonna che partecipa alla sofferenza di Cristo durante la Passione. Quindi lo schema è quello della Passione della Madonna come azione che si svolge in parallelo rispetto alla Passione di Gesù. Dopodiché faremo un salto, ecco, per mettere a confronto il volto della Madonna nella Passione di Gesù, ricavata dal film Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che è un film del 1964, e questa sarà messa in parallelo con la Passione ricavata dal film di Rossellini che si intitola Il Messia, che è un film del 1975, e quindi da due vite di Gesù, che tra l'altro considero le migliori che siano state realizzate tra le tante vite di Gesù che sono state portate sullo schermo, che sono per lo più delle produzioni di carattere dozzinale, ecco, che hanno ottenuto un successo di pubblico, ma che non sono caratterizzate nella loro maggior parte, ecco, da un vero e proprio rigore artistico e da una visione, una chiara visione d'autore, ecco, che secondo me è la caratteristica del cinema come fatto d'arte. Ora, la vita di Gesù, ecco, proposta da Pasolini nel Vangelo secondo Matteo, e la vita di Gesù proposta da Rossellini nel Messia, ecco, sono tra le cose migliori che sono state realizzate su questo argomento. Io nella conferenza di questa sera a San Roberto presenterò questi due ampi segmenti dei due film, mettendo appunto in parallelo, come dicevo, il volto della Madonna, come appare da una parte, come appare dall'altra. C'è, per dire, una grande differenza, perché Pasolini ha fatto interpretare la Madonna adulta da sua madre Susanna, la quale nei trascorsi della sua vita aveva avuto dei momenti di cui è poco dire dolorosi, perché il termine esatto è dei momenti di vera e propria tragedia familiare inserita nella tragedia politica sul finire della Seconda Guerra Mondiale, quando il fratello minore di Pasolini, che allora aveva 20 anni, Guido, è morto in uno scontro tra partigiani, ecco, partigiani che erano patrioti e altri partigiani che invece erano filotitini, e questo ragazzo è morto tragicamente, come ovvio. Sì. E quando la madre ha avuto la notizia di questo fatto, ha avuto una sorta di deliquio, e Pasolini ha voluto che sua madre, ecco, ripetesse, ecco, questa scena che le aveva vissuto
nella vita reale,
la persona, ha voluto che la ripetesse, ecco, nella scena del Calvario ricostruita nel film.
Sì.
Dunque, Rossellini, trovandosi di fronte a un problema analogo, cioè quello di rappresentare cinematograficamente la tragedia del Golgota con Gesù Cristo inchiodato sulla croce e la madre che vede, che assiste con i suoi occhi a questo evento, ha scelto una strada che è in qualche modo diametralmente opposta rispetto a quella di Pasolini, perché Rossellini ha interpretato l'espressione del Vangelo, stabat, la Madonna stava in piedi, ecco. A parte il fatto che Rossellini, invece di prendere una Madonna anziana, ecco, ha scelto una ragazza, Mita Ungaro, tra l'altro attesa anche lei questa sera per la serata a San Roberto Bellarmino, ha preso una ragazza che non è un'attrice, non lo era e non lo è tuttora, ma una ragazza che sarà stata tra i 16 e i 18 anni, quindi in qualche modo quasi più giovane del ragazzo che nel film interpreta la figura di Gesù. E per questa scelta, tra virgolette, audace dell'età della Madonna, Rossellini si è ispirato evidentemente alla Pietà di Michelangelo, quella che si vede nella prima cappella di destra della Basilica di San Pietro, dove molti osservatori e commentatori hanno osservato, fin da quando esiste questa pietà, che la Madonna è più giovane del figlio, e c'è l'aneddoto famoso di Michelangelo, al quale fu appunto rimproverato in questo modo, in qualche modo, questo fatto, e il grande scultore ha ripetuto: ma come, non lo sapete che le donne vergini non invecchiano, ma mantengono anche nell'età avanzata la stessa freschezza che avevano da giovani?
Mm-hmm.
Ora, ispirandosi a questo aneddoto, Rossellini fa una Madonna giovane, per di più poi una Madonna che osserva sì con il volto ovviamente mesto, ma con un atteggiamento apparentemente impassibile, assiste alla morte del figlio, senza versare una lacrima, a differenza della Maddalena che invece sta prostrata a terra e versa tutte quante le lacrime che ha in corpo.
Questo diceva è proprio un'interpretazione dello Stabat Mater, cioè di questa immobilità della madre anche emozionale in qualche modo.
Non direi lo Stabat Mater che appunto attribuito a Jacopone da Todi, che anche quello è un canto drammatico, ma proprio il verbo, perché è l'Evangelista Giovanni che usa questo verbo Stabat, che dal latino non si traduce stava, ma si traduce stava in piedi.
Sì.
E dicevo, c'è questa apparente impassibilità, ecco, che ovviamente non è tale nella sostanza, ma soprattutto ecco, un certo stupore che lo spettatore può ricevere nel osservare come la Madonna, a confronto con la Maddalena, non versa nessuna lacrima. Rossellini riserva le lacrime della Madonna per gli ultimissimi fotogrammi del suo film, quando essendo venuta a sapere che la tomba dove è stato deposto il suo figlio è vuota, la Madonna, che è appunto una ragazzina, corre con tutto il fiato che ha in corpo, corre verso la tomba, rivolge lo sguardo all'interno, china il volto verso l'interno e sullo schermo si vede il suo volto in ombra. Poi dopo alza il volto e guarda verso il cielo e si vede che il suo volto è inondato di lacrime, che non sono lacrime di dolore, ma a questo punto sono lacrime di gioia.
La sua analisi si basa soprattutto su questi due film, appunto Pasolini e Rossellini, quindi sul confronto tra queste due visioni. Ma nel corso degli anni che cosa appare costante appunto nella storia del cinema rispetto alla raffigurazione di Maria?
Ma dunque, i film sulla Madonna non sono moltissimi, ma sono stati realizzati diversi film proprio espressamente dedicati alla Madonna, come sono stati dedicati ancora di più molti film a Gesù. Come dicevo prima, io trovo piuttosto deludente con queste produzioni cinematografiche che possono essere qualificate di volta in volta come prodotti catechistici, prodotti devozionali o comunque prodotti dozzinali. Addirittura a volte sono stati visti anche recentemente, non sto a fare dei titoli, dei film decisamente brutti, insomma, ecco. O sdolcinati o decisamente brutti. Ora, fissandomi su questi due film, scelgo quelle che sono un po' due eccezioni, ecco, di due visioni d'autore, tra l'altro rispettose dei testi di partenza, cioè dei Vangeli, e anche di una interpretazione, diciamo così, autorizzata, dato che sia Pasolini sia Rossellini sono stati assistiti da ecclesiastici esperti in questa materia. Ecco, sono due film che hanno tutti i carismi, ecco, per poter essere presentate come delle vere opere, d'arte, perché io credo che il cinema, ecco, dovrebbe essere soprattutto un lavoro artistico.
Certo.
E d'altra parte proprio su questo argomento, ecco, su questo argomento della passione, della Mater Dolorosa, sono stati realizzati nei secoli passati capolavori su capolavori dall'arte drammatica. Ecco, lei prima citava Jacopone da Todi, non possiamo dimenticare la Lauda drammatica Donna del Paradiso, ecco,
sì,
della quale tra l'altro si ricorda Pasolini nella sua rappresentazione accentuatamente drammatica, ecco, della tragedia della Madonna addossata alla tragedia del suo figliolo. Ora dico, sono stati realizzati tanti capolavori, scelgo nel cinema, in tutta la storia del cinema, i momenti più alti, ecco, per tenermi un po' all'altezza, ecco, di questa
tradizione,
di questo fiume di espressività elevata al quale questo argomento ha dato origine lungo tutti i secoli della civiltà cristiana.
Bene, grazie allora padre Fantuzzi. L'appuntamento io voglio ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, è per questa sera nella chiesa di San Roberto Bellarmino alle 20:30, la chiesa di San Roberto in via Panama 13.
Vi aspetto.
Bene, grazie infinite, arrivederci.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.